Marconi Radio Aperta.
Il mondo è davvero sconvolto, lo sappiamo, non ve lo devo dire sicuramente io, è sotto gli occhi di tutti, basta aprire e sfogliare le pagine dei giornali, come sto facendo peraltro in questo momento, e in questo disordine globale spiccano le parole dell'ex premier Mario Draghi. Leggo dal quotidiano La Stampa, pagina 8 di oggi. Gli Stati Uniti ci dividono, l'Unione Europea se è una federazione così diventerà una potenza. Noi partiamo proprio da queste parole dell'ex premier per analizzare il tutto insieme ad Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca ISPI, che è tornato con noi in collegamento. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, professor Villafranca, Draghi parla di un'Europa federale in un momento di crescente frammentazione geopolitica. Le chiedo, è ancora realistico pensare ad un salto federale quando vediamo resistenze nazionali così forti, o rischiamo di perdere tempo prezioso inseguendo un obiettivo irraggiungibile?
Ma guarda, innanzitutto lui parla di un federalismo pragmatico. Che cosa vuol dire? Noi ci siamo per anni divisi in Europa tra gli euroentusiasti che difendevano a spada tratta l'Europa e gli euroscettici. Io anche personalmente sono sempre stato dell'opinione che bisogna essere europragmatici. Di un'Unione Europea ci deve essere quello di cui abbiamo bisogno. L'Unione Europea è un grosso attore internazionale quando si tratta di temi su cui abbiamo già condiviso la sovranità, sul commercio ad esempio, perché in quel caso noi negoziamo con tutti i partner mondiali con una sola voce. Il punto è che siamo ricattabili, perché in tutti quei campi in cui non parliamo con una sola voce, la politica estera e di sicurezza è uno di quei campi, e loro, tutti gli altri del mondo sanno perfettamente che possono spaccarci o ci possono addirittura ricattare anche sui temi del commercio e così via. Quindi quello che invita a fare Draghi è di aprire gli occhi. Noi possiamo essere anche dei nazionalistici convinti, possiamo assolutamente, dobbiamo anche difendere il nostro paese, ma dobbiamo capire che da solo il nostro paese, ma anche la Germania, la Francia da soli, non vanno da nessuna parte nel mondo. Non abbiamo un esercito adeguato, non abbiamo delle armi adeguate, non abbiamo una forza negoziale adeguata anche per le nostre priorità di politica estera. Quindi o ci mettiamo insieme anche in questi temi o siamo inevitabilmente destinati a soccombere. È un richiamo al realismo, non è un sogno.
Non è un sogno, ma è proprio pragmatismo europeo. Peraltro, 12 febbraio è la data in cui si terrà il Consiglio europeo e Draghi parlerà con i leader. Un'Europa ricattabile, ha detto Villafranca. Quindi noi possiamo uscire effettivamente da questo ricatto, da questa fragilità. Un'Europa federale con una vera politica estera comune, quindi secondo lei potrebbe davvero essere un attore autonomo, o rischia comunque, ecco, di essere subordinata agli equilibri tra grandi potenze, penso agli Stati Uniti, chiaramente alla Russia, anche alla Cina, ecco.
Allora, due condizioni. Primo, dobbiamo ovviamente dirci la verità e sapere che ci vorrà tempo. Se noi non abbiamo investito adeguatamente in difesa per decenni, non è che riusciremo a risolvere la situazione in 1 o 2 anni. Quindi inevitabilmente ci vorrà tempo. Secondo, che quello che dice lo stesso Draghi, parlando di federalismo pragmatico, non è che noi pensiamo a un'Europa necessariamente a 30, 32, 33, perché ci saranno le nuove adesioni. Abbiamo promesso, io non ci credo, ma abbiamo promesso all'Ucraina che aderirà entro il 2027. Ci sono vari paesi nei Balcani che aspettano da tantissimi anni di aderire, e coi quali francamente siamo stati poco sinceri, perché sapevamo non sarebbe successo a brevissimo. Allora, questo federalismo non deve necessariamente essere fatto con tutti, ma con chi ci sta. Perché noi non possiamo rincorrere Orban. Se Orban non vuole, se Orban ha delle priorità di politica estera completamente diverse rispetto alla maggioranza dei paesi e dei più grandi paesi europei, beh, su quello vada per la sua strada. Ma quelli che ci stanno, perché si rendono conto di cos'è la sfida e perché non vogliamo essere soggiogati da un altro paese, siano questi gli Stati Uniti o la Cina o chiunque altro, questi paesi devono avere modo di andare avanti senza discriminare gli altri. Se poi nel futuro si vorranno unire, bene, ma nel frattempo andiamo avanti, non necessariamente con tutti.
Esatto, non bisogna stare lì ad aspettare un po', a tendere la mano o comunque cercare grandi opere di convincimento, se ho capito bene il suo ragionamento. Peraltro,
beh, sì, è qui,
sì,
così,
prego.
Esattamente, non possiamo andare, non lei pensi che ogni 6 mesi bisogna decidere all'unanimità sulle sanzioni alla Russia? E noi in alcuni casi l'Unione Europea ha dovuto pregare Orban, alcuni dicono anche sbloccandogli dei fondi che gli erano stati bloccati per la mancanza del rispetto dello Stato di diritto da parte dell'Ungheria, gli abbiamo sbloccato questi soldi per convincerlo a uscire, diciamo, dalla riunione di tutti i capi di Stato e di governo, in modo che gli altri potessero appunto poi confermare le sanzioni. Capisce che in questo modo non si va molto in
avanti. No, non si va tanto avanti, anzi si rimane fermi. Peraltro lei ha citato Orban, sempre sulla stampa pagina 9 ci sono i volti di chi è contrario ad una piena integrazione. C'è chiaramente il primo ministro dell'Ungheria, strenuo oppositore dell'idea di un'Europa federale, lo sappiamo. E poi ci sono anche altri temi, professore Villafranca, parlando proprio anche degli aspetti economici. Ad esempio Merz, il cancelliere tedesco, un fermo oppositore di uno dei cavalli di battaglia di Mario Draghi, ovvero qual è? Il debito comune per finanziare gli investimenti congiunti degli stati dell'Unione Europea. A livello economico, un'Europa federale sarebbe competitiva, secondo lei? È uno dei grandi temi, competitiva sempre in rapporto ai grandi attori internazionali, Stati Uniti, Cina.
Ma vede, anche lì bisogna essere molto pragmatici. E lei consideri che il bilancio dell'Unione Europea è l'1% del PIL. Noi l'abbiamo praticamente raddoppiato negli ultimi anni, quasi raddoppiato, con il Next Generation EU, cioè con il debito comune, che
giusto,
però finirà
sì,
alla fine del 2026. Ora, lei pensi qualsiasi stato al mondo in cui da un anno all'altro, siccome dovremmo tornare dopo il 2026 alla situazione dell'1% del PIL, in cui gli si taglia a metà quello che è la propria capacità di spesa. Beh, diciamo che diventa un po' complicato per tutti. Allora, Merz ovviamente potrà dire quello che vuole, ma la questione è: ci sono alcuni beni pubblici europei. Che vuol dire essenzialmente? Sull'energia possiamo continuare ad essere segmentati a livello nazionale, ci sono una marea di inefficienze e quindi dei costi più alti per tutti. Investimenti in nuove tecnologie che vadano dall'intelligenza artificiale al quantum computing e così via. Su quelli possiamo non prevedere anche delle infrastrutture digitali che siano condivise. Sulla sicurezza possiamo continuare ad andare in maniera segmentata, con una situazione in cui per esempio negli Stati Uniti esiste un tipo di carro armato, noi ne abbiamo una dozzina almeno in Europa. Allora, questo qua non può più avvenire, e quindi se andiamo a identificare quelli che sono dei beni comuni, quindi di cui tutti abbiamo bisogno, allora su quello è necessario avere un investimento comune, ma purché siano ben identificati e che insomma si riveda anche il bilancio comunitario, perché dirò una cosa magari anche un po' provocatoria,
sì,
su cui molti non saranno d'accordo, ma perché la politica agricola comune in un bilancio già piccolissimo deve assorbire un terzo di tutto il bilancio? Perché questa è la situazione che abbiamo ancora oggi. È assurdo, la politica agricola, l'agricoltura potrebbe benissimo essere più finanziata a livello nazionale. Detto in maniera semplice, se i francesi vogliono finanziare i propri agricoltori, lo facciano con i loro soldi, perché lo si deve fare a livello europeo? Quindi bisogna mettere mano al bilancio comunitario, identificare quelli che sono i veri beni pubblici europei e quelli sì finanziare,
sì,
a livello comunitario.
Certo, questo è lo sguardo che si potrebbe e si dovrebbe avere. Io ringrazio per essere stato con noi Antonio Villafranca, ricordo, vicepresidente per la ricerca ISPI. Le auguro un buon lavoro e alla prossima. Grazie ancora.
Grazie a voi, buon lavoro.